Buongiorno a tutti, apriamo la parola di Dio nel Salmo 88. Leggiamo un salmo insieme questa mattina. Salmo 88. Ascoltiamo la parola del Signore. Cantico, salmo dei figli di Corè. Al direttore del coro, da cantarsi mestamente, cantico di Eman, l'Esraita. Signore, Dio della mia salvezza, io grido giorno e notte davanti a te. Giunga fino a te la mia preghiera. Porgi orecchio al mio grido, perché l'anima mia è sazia di mali e la mia vita è vicina al soggiorno dei morti. Io sono contato tra quelli che scendono nella tomba. Sono come un uomo che non ha più forza. Sto disteso fra i morti, come gli uccisi che giacciono nella tomba, di cui non ti ricordi più e che la tua mano ha abbandonato. Tu mi hai messo nella fossa più profonda, in luoghi tenebrosi, negli abissi. L'ira tua pesa su di me. Tu mi hai travolto con tutti i tuoi flutti. Hai allontanato da me i miei amici. Mi hai reso abominevole per loro. Io sono imprigionato e non posso uscire. I miei occhi si consumano di dolore. Io ti invoco ogni giorno, Signore, e tendo verso di te le mie mani. Farai forse qualche miracolo per i morti? I defunti potranno risorgere a celebrarti? La tua bontà sarà narrata nel sepolcro o la tua fedeltà nel luogo della distruzione? Le tue meraviglie saranno forse conosciute nelle tenebre e la tua giustizia nella terra dell'oblio? Ma io grido a te, o Signore, e la mattina la mia preghiera ti viene incontro. Perché, Signore, respingi l'anima mia? Perché mi nascondi il tuo volto? Io sono afflitto e agonizzante fino dalla mia gioventù. Io porto il peso dei tuoi terrori e sono smarrito. Il tuo sdegno mi travolge, i tuoi terrori mi annientano, mi circondano come acque tutto il giorno, mi stringono tutti assieme. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Le tenebre sono la mia compagna. Questa è la parola del Signore. Recentemente guardavo il sito internet di una grande chiesa a Milano, una di quelle chiese che predica il cosiddetto Vangelo della prosperità, questo falso Vangelo della prosperità. Guardavo un po' il sito internet di questa chiesa, guardavo un po' i sermoni che sono predicati in questa chiesa, e c'è un sermone, il titolo di un sermone recente che ha colto la mia attenzione. Il titolo di questo sermone era «Puoi scegliere di essere felice». Allora io mi sono messo a pensare un attimo, no, a questo titolo, questa affermazione. «Puoi scegliere di essere felice». E mentre pensavo mi hanno colpito subito due cose. La prima cosa è che questa idea, questa affermazione non c'entra niente con il Vangelo, perché il cuore del Vangelo non è essere felice, ma essere fedele a Dio. Il Signore Gesù ha detto, cercate prima il regno di Dio e la felicità, no, ha detto la giustizia. Qui non c'entra con il Vangelo. Però la cosa che mi ha colpito di più è che non c'entra niente con la realtà. Cioè è palesemente falso, non puoi scegliere di essere felice. Ora, ovviamente, come in tutte le idee false, c'è sempre un fondo di verità. Se tu hai una natura ottimista, vivi meglio di una persona che ha una natura pessimista. Ma non possiamo scegliere di essere felici, perché non controlliamo la nostra vita, non abbiamo controllo degli eventi della nostra vita, delle malattie che ci colpiscono, non abbiamo neanche il controllo delle nostre emozioni. A volte al mattino ci svegliamo, forse siete come me, a volte mi sveglio, al mattino sono un po' triste, un po' demotivato, scoraggiato, non so neanche perché. E questo mi ha portato a pensare a questo Salmo 88, che voglio vedere con voi questa mattina. Questo Salmo 88 è unico fra tutti i salmi, ha una cosa, un aspetto unico. Ci sono 150 salmi nella Bibbia, ma questo Salmo è unico. Per questo motivo è l'unico salmo che finisce male. È l'unico salmo nel quale tutto è negativo dall'inizio alla fine. È proprio un salmo cupo, tristissimo. Negli altri salmi, ci sono altri salmi tristi o di lamento, però negli altri salmi c'è sempre qualcosa di incoraggiante. Di solito alla fine il salmista dice: ma tu, Signore, mi hai salvato. No, tu hai risposto alla mia preghiera. O almeno il salmista esprime la sua fede, dice: Signore, sono sicuro che risponderai, sono sicuro che mi aiuterai. Invece questo Salmo 88 ha lasciato perplesso tanti commentatori, perché è un salmo interamente negativo, finisce male, finisce con: hai allontanato da me i miei amici, le tenebre sono la mia compagna. Uno cerca invano un versetto un po' incoraggiante in questo salmo. E quindi noi dobbiamo porci una domanda molto seria, molto importante: perché il Signore ha messo questo Salmo 88 nella Bibbia? Noi dobbiamo farci questa domanda. Se noi siamo cristiani, crediamo che la Bibbia è la parola di Dio. E questo vuol dire non soltanto che la parola è senza errore, ma vuol dire che Dio ha scelto cosa c'è e cosa non c'è nella Bibbia. E qui dobbiamo chiederci: perché il Signore ci ha messo un Salmo apparentemente senza speranza? Un salmo così negativo. E penso che il Signore l'abbia fatto perché ci vuole far meditare su due cose. La prima cosa è la sofferenza, che noi cerchiamo di evitare a tutti i costi, alla quale cerchiamo di non pensare, e poi a farci riflettere sul mistero della preghiera. La sofferenza e la preghiera sono due misteri, in fondo, e sono due misteri che si risolvono solo in Cristo. Io penso che l'unico modo di farci qualcosa di positivo con questo Salmo è di vederlo attraverso Cristo, quello che vorrei fare con voi questa mattina. E se facciamo così vedremo che paradossalmente possiamo trarre qualcosa di incoraggiante da questo Salmo. E questa mattina ho strutturato questo messaggio intorno a due punti che sono due paradossi, perché penso che la vita cristiana sia fatta di paradossi come questo Salmo. Il primo paradosso è che Dio è con noi anche quando è assente, e il secondo è che Dio risponde anche quando non risponde. Penso che siano due paradossi importanti nella nostra vita cristiana. Quindi il primo è che Dio è con noi nella sofferenza anche quando sembra assente. Come ho detto, questo salmo è interamente negativo dall'inizio alla fine. Non si capisce bene il motivo di questa tristezza. Nel versetto 3 il salmista dice che sta male, è sazio di mali, dice che è vicino alla morte, non si capisce se soffre fisicamente o se è un modo di dire. Versetto 8 è afflitto. Nel versetto 8 dice una cosa interessante, dice: io sono imprigionato e non posso uscire. E questo esprime bene quello che uno si sente quando si sente depresso. Quando siamo in una fase di depressione profonda, ci sentiamo così: sono prigioniero, non posso uscire. Io penso che quando le persone commettono il suicidio, il motivo di fondo è questo, è che pensano che non ci siano vie di uscita. Pensano così: sono imprigionato, non posso uscire. Poi c'è una grande solitudine. Versetto 8, hai allontanato da me i miei amici. O 18, le tenebre sono la mia compagna. E ci sono due aspetti che mi colpiscono in questo salmo. Il primo, l'ho già menzionato, è il fatto che è interamente negativo, disperato, dall'inizio alla fine. Poi la seconda cosa che mi colpisce è che questa situazione che descrive il salmista dura nel tempo. Non parla di una sofferenza passeggera. Guardate il versetto 15. Dice: io sono afflitto e agonizzante fin dalla mia gioventù. Fin dalla mia gioventù. Cioè siamo davanti a qualcuno che dice al Signore, praticamente: Signore, tutta la mia vita ho gridato a te, senza risposta. Tutta la mia vita ho sofferto, fin dalla mia gioventù grido a te. Le cose non cambiano. Soffro, sono triste. Come possiamo dare senso a questo salmo? Come dicevo prima, pensando a Cristo. E se pensiamo a Cristo, penso che le cose siano molto, molto diverse. Possiamo trarre due insegnamenti, se vogliamo, sulla sofferenza. La prima è che Dio è con noi nella sofferenza. Quando noi cristiani diciamo Dio è con noi, non stiamo dicendo una cosa superficiale, come sì, Dio ti vede, a Dio dispiace quello che ti sta succedendo. Quando diciamo Dio è con noi, lo diciamo perché Dio è realmente venuto in questo mondo. È veramente stato come noi. E Dio in Cristo ha sofferto. Infatti, questo salmo avrebbe potuto essere la preghiera di Cristo. Non so se hai mai pensato a questa cosa quando leggi i salmi. I salmi, uno dei motivi per i quali abbiamo i salmi, è che i salmi ci danno un'idea dello stato di animo di Cristo quando era su questa terra. Senti cosa dice Ebrei 5:7 di Cristo. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Cioè Cristo, durante la sua vita, il suo ministero, ha pregato preghiere di questo genere, con alte grida e con lacrime, ha offerto preghiere e suppliche a Dio, suo Padre. E se tu rileggi questo Salmo 88, vedrai che Cristo avrebbe potuto pregare ogni cosa in questo Salmo. Cristo è stato abbandonato, Cristo è stato tradito, c'è la sofferenza fisica, c'è la solitudine. Anche il versetto 7, l'ira di Dio, l'ira tua pesa su di me. Cristo poteva dire così. Padre, perché mi hai abbandonato? Cristo è stato fatto maledizione per noi. L'unica cosa in questo salmo che Cristo non avrebbe mai detto è il versetto 10. I defunti potranno risorgere a celebrarti. Questa è la grande differenza, che Cristo aveva la certezza della risurrezione. E anche noi abbiamo questa certezza della risurrezione, ed è questo che fa tutta la differenza. E questo vuol dire che la sofferenza per il cristiano ha un altro significativo. La sofferenza per noi vuol dire seguire Cristo. La sofferenza è inevitabile nella nostra vita, a causa del peccato, a causa della malattia, a causa della malvagità. Però per noi la sofferenza ha un altro significato, perché noi seguiamo Cristo. Cristo ha sofferto, anche Lui. Anche noi dobbiamo soffrire, ma Cristo è risorto. Anche noi un giorno risorgeremo. Seguiamo la stessa traiettoria di Cristo. E questo non significa che la nostra vita qua giù deve essere una vita di sofferenza e di tristezza costante, ininterrotta. Ma questo significa che nella nostra vita le sofferenze sono inevitabili. La vita finisce sempre male. No? Anche se siamo felici, anche se va tutto bene, anche se siamo in buona salute, prima o poi succederà qualcosa e la vita finisce sempre male. Perché noi non siamo chiamati a vivere soltanto questa vita. Siamo chiamati a qualcos'altro, in Cristo. E torniamo un attimo a questo discorso che facevo prima del Vangelo della prosperità, a questo sermone che diceva tu puoi scegliere di essere felice. Questa è una menzogna, non puoi scegliere di essere felice, ma a me sembra che dietro a questa menzogna ci sia un'altra menzogna, una menzogna che ci comunica la società intorno a noi, che ci dice tu hai il diritto di essere felice. O forse ancora di più, tu hai l'obbligo di essere felice. No, tu hai l'obbligo di essere felice. Tutti sono felici, siamo tutti felici. Devi essere felice. Devi avere una vita felice, una famiglia felice, una vita felice. O se non sei felice devi far finta. Perché le persone infelici sono un po' scomode, sono un po' noiose. Noi facciamo fatica a volte a relazionare con le persone che sono sempre felici, che hanno dei problemi, che soffrono, no? Sempre le stesse cose. C'è un proverbio in inglese che dice un amico nel bisogno è un amico davvero, però siccome gli inglesi sono cinici, c'è anche la versione cinica che dice un amico nel bisogno è un amico che va evitato. Ed è vero che quando le persone soffrono, sono nel bisogno, noi cerchiamo di evitarli, perché vogliamo essere con la gente felice. E questo è reso ancora peggio, penso, dai social, da Facebook, da Instagram, Infatti interessante, leggevo uno studio sull'effetto dei social, di Facebook e di Instagram, in particolare sugli adolescenti e i giovani, e questo ricercatore americano diceva che, secondo quello che aveva trovato, molti giovani erano depressi, essendo troppo sempre su Facebook e Instagram, perché avevano l'impressione che gli altri erano sempre più felici. Perché Facebook e Instagram sono stati inventati per far vedere agli altri quanto siamo felici. Guardate, sono io in vacanza. Guardatemi, sono al mare, sulla spiaggia. Guardatemi come sono felice. Addirittura ci sono le persone al ristorante che fanno la foto del cibo prima di mangiarlo e dicono: guardate quello che sto per mangiare, com'è bello. No, raramente su Facebook o Instagram vediamo la foto di qualcuno che dice: guardate, sono in ospedale, sto molto male, sono molto triste, mi sento da schifo. Raramente vediamo delle foto così. E questo ci fa vivere un certo di mondo un po' parallelo, che ci dà l'illusione che gli altri sono felici e che anche noi abbiamo il diritto di essere felici, o che dovremmo essere felici sempre. E forse è per quello che il Signore ha messo questo Salmo 88 nella Bibbia, per ricordarci che questa non è una visione reale della vita, non è una visione realistica della vita. La sofferenza è una parte importante della vita, in particolare la sofferenza fisica e la malattia. Ma sapete, noi abbiamo bisogno, anche se non la cerchiamo, abbiamo bisogno di sofferenza. E penso che nella sofferenza fisica, in particolare nella malattia, impariamo quattro cose molto importanti, che forse non impariamo quando siamo in buona salute. La prima è che il mio valore agli occhi di Dio non dipende da ciò che faccio, ma da ciò che sono. Forse ci sarà un giorno nel quale io non potrò più far niente per Dio, perché sarò paralizzato, o perché sarò in un letto di ospedale, non potrò più fare niente, ma anche in quel momento lì io sarò prezioso agli occhi di Dio e potrò ancora fare una cosa: rimanere fedele al Signore, pregare il Signore, affidarmi al Signore. La seconda cosa che ci insegna è l'umiltà. Dio è eterno e sovrano e noi no, dobbiamo accettarlo, accettare quello che Dio ci manda. La terza cosa è la saggezza. Il mio corpo è un dono da Dio e va curato. E la quarta cosa, forse quella più importante, è la speranza nel futuro. La malattia, la sofferenza ci ricordano che noi non aspettiamo qualcosa da questa vita. Questa vita non ci potrà mai soddisfare, perché ci sarà sempre qualcosa che non va. Noi non dobbiamo cercare la sofferenza, non dobbiamo cercare i problemi, ma ci sarà sempre qualcosa che non va. E in ogni caso, la vita finisce sempre male. E per quello che in queste chiese che insegnano il falso Vangelo della prosperità, i membri di questa chiesa, quelli che frequentano questa chiesa, sono soprattutto i giovani. Riescono a credere a queste cose perché non hanno problemi di salute, non hanno grossi problemi nella vita. A un certo punto, quando arrivano i problemi, quando pregano il Signore e non succede niente, lasciano queste chiese, perché hanno capito che è una menzogna. E questo è una cosa importante che il Signore ci vuole ricordare attraverso questo Salmo 88. Ma questo, quello che dice questo Salmo 88, è che malgrado questo, in Dio possiamo trovare incoraggiamento. No? Quindi la prima cosa è che Dio è con noi anche quando sembra assente, perché Dio ha veramente sperimentato le nostre sofferenze. Dio non ci abbandona nelle sofferenze. Però questo Salmo 88 ci insegna anche delle cose sulla preghiera. Tre cose in particolare penso che sono molto importanti in questo Salmo. La prima è che la risposta di Dio non è scontata. Cioè la soluzione ai nostri problemi non è scontata. Se noi vogliamo paragonare la vita cristiana a una macchina che compri al concessionario, le benedizioni di Dio non sono di serie, sono optional. Dio non ha l'obbligo di rispondere alle nostre preghiere come vorremmo noi. Dio non ha l'obbligo di guarirci. Dio non ha l'obbligo di risolvere i nostri problemi. Ora, so che nel Nuovo Testamento ci sono delle affermazioni molto forti che potrebbero far pensare il contrario. No, conoscete queste affermazioni? Gesù dice: se chiedete qualcosa nel mio nome, io lo farò. Chiedete qualsiasi cosa nel mio nome, io risponderò. Chiamate gli anziani e la fede guarirà il malato. Ma noi dobbiamo leggere queste affermazioni nel contesto di tutta la Bibbia. E nella Bibbia c'è anche questo Salmo 88. Cioè, queste affermazioni vogliono insegnarci è che Dio vuole veramente rispondere. Dio ha veramente il desiderio di rispondere ai Suoi. Cioè, Cristo vuol dire questo, che Dio non è un Dio reticente, non risponde alle nostre preghiere perché è importunato. Dio ci ama veramente. Dio è veramente attivo nella nostra vita. Però noi dobbiamo leggere tutta la Bibbia e capire anche la sovranità di Dio e soprattutto la sua saggezza. Dio agisce secondo la sua saggezza e la sua saggezza ha detto che a volte quello che noi vogliamo non è la cosa migliore. Forse a volte il fatto che noi dobbiamo soffrire ha un effetto positivo su qualcun altro, ha un effetto positivo sulla Chiesa. A volte la morte di un cristiano può avere un effetto positivo, inaspettato, su qualcun altro o sulla Chiesa. Non lo sappiamo. Questo è il primo insegnamento che non dobbiamo mai dimenticare. Dio non è obbligato a risponderci. E quindi quando leggiamo gli altri salmi, quando leggiamo il salmista che dice «Grazie Signore perché mi hai salvato», «Grazie Signore perché hai risposto», noi ci possiamo rallegrarci. Però pensiamo sempre al Salmo 88. Non è scontato. La benedizione del Signore non è scontata. La seconda cosa che impariamo da questo Salmo è che a volte la risposta del Signore può essere «tieni duro». Ci sono dei momenti nella nostra vita quando il momento è venuto di tenere duro. Forse abbiamo preso delle decisioni che hanno delle conseguenze irreversibili. Forse c'è una condizione fisica o una malattia che dobbiamo affrontare. E a volte il Signore risponde proprio questo. Non ci saranno miracoli, non ci sono più vie d'uscita, non ci sono più scorciatoie. Adesso si tratta di tenere duro fino alla fine. Questa è la risposta. E lo puoi fare con l'aiuto di Cristo e del suo Spirito, perché Dio ama veramente i Suoi. Però a volte questa è la risposta. E per ognuno di noi, penso per molti di noi, inevitabilmente questo momento arriverà, quando Dio dirà: mi dispiace, non ci saranno miracoli, sei sempre mio figlio, mia figlia, ma non ci sono più scorciatoie, devi tenere duro fino alla fine. Ed è proprio questo che fa questo salmista nel Salmo 88. Noi non crediamo in Dio perché risponde, crediamo in Dio malgrado il fatto che a volte non sembra rispondere. No, la vera fede cristiana non è la fede perché, è la fede malgrado. Malgrado il fatto che Dio non sembra rispondere, io voglio avere fede. Infatti ci sono molti paralleli fra questo Salmo e il libro di Giobbe. Se avete pensato al libro di Giobbe, vi ricordate all'inizio quando Dio dice a Satana: hai visto il mio servitore Giobbe, com'è integro, quanto mi ama, com'è fedele? E Satana fa l'unica domanda che conta, la domanda più importante, dice: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Cioè Satana dice: bisogna vedere cosa ha veramente nella pancia Giobbe. Non è stato molto provato, dobbiamo vedere se ha veramente fede. Dobbiamo vedere se rimane fedele nell'avversità, oppure se come sua moglie dice: perché rimani fedele? Lascia stare Dio e muori. No, la sofferenza, soprattutto la sofferenza fisica, provocherà una reazione in noi che sarà: o lascia stare Dio e muori, non ci credo più, non è possibile che sia un Dio che permetta queste cose, o io sono arrabbiato con il Signore, Oppure, Signore, devo tenere duro fino alla fine, con il tuo aiuto. A volte siamo tentati di dire sono arrabbiato con il Signore, ma dove ti porta essere arrabbiato con il Signore? Dove vuoi andare quando sei arrabbiato con il Signore? Il vero cristiano rimane fedele fino alla fine, con l'aiuto di Dio. E questo è l'ultimo punto, forse il punto più interessante e importante in questo Salmo, il fatto che Dio risponde a volte mantenendoci fedeli. No, a volte diciamo, ma io ho pregato in questa situazione, non risponde mai. Ma sì, risponde il Signore. Come risponde? Ti sta mantenendo fedele. Malgrado questa situazione, tu continui a credere in Dio. Continui ad essere fedele. E infatti, se leggiamo il Salmo in questa ottica, troviamo delle cose incoraggianti. Guardate il primo versetto. Il salmista dice, Dio della mia salvezza, io grido giorno e notte davanti a te. Cioè il salmista non dice io non credo più a te, continua a parlare con Dio e lo chiama Dio della mia salvezza. Cioè da quando sono giovane che grido a te non rispondi, però comunque sei il Dio della mia salvezza. La mattina grido a te, versetto 13, continua tutta la sua vita a parlare con Dio, a fidarsi a Dio. Versetto 5, io sono come quelli che tua mano ha abbandonato. Non sono abbandonato, non è la stessa cosa, potrebbe sembrare, ma non sono abbandonato. Sei comunque il Dio della mia salvezza. Quindi questa è la cosa interessante in questo versetto, che Dio è presente in ogni versetto, in questo Salmo. Non quando leggi questo Salmo non vedi Dio, ma invece c'è. Dove si vede Dio? Nel fatto che sostiene questa persona nella sofferenza, questa sofferenza che dura così a lungo. E malgrado l'assenza, apparentemente l'assenza di risposta, Dio è lì che sostiene questa persona fino alla fine. A volte forse ti sei chiesto, in quei momenti nella vita, non so come ho fatto per non andare fuori di testa in questa situazione. Se hai mai pensato così, puoi capire bene questo Salmo 88 e puoi vedere, cioè se hai visto Dio nella tua vita, lo puoi vedere anche in questo Salmo. Quindi questo Salmo è un'esortazione a camminare per fede, non perché, ma malgrado camminare per fede. E io, la mia preghiera questa mattina è che il Signore ci aiuti a riflettere su queste cose, specialmente se siamo giovani e in buona salute. Io questa mattina non ho preparato questo messaggio solo pensando alle persone anziane o alle persone che soffrono, infatti non ho pensato a nessuno in particolare, ma è un salmo anche importante per noi più giovani che non soffriamo, perché prima di soffrire dobbiamo pensare a queste cose. Vi ricordate cosa dice Ecclesiaste nell'ultimo capitolo? Dice, ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni, nei quali dirai, io non c'ho più alcun piacere. Cioè, prima che arrivino i problemi seri, prima che arrivi la vera sofferenza, dobbiamo cominciare a coltivare questa relazione con il Signore. Coltivare questa fede, questa vera fede, non la fede perché Dio risponde, ma la fede malgrado. Coltivare questa fede. E tutto questo lo possiamo fare perché abbiamo lo Spirito di Dio e perché abbiamo questa garanzia che Cristo è risorto dai morti. E quindi anche noi un giorno risorgeremo dai morti. C'è un Vangelo della prosperità, non subito. Però un giorno ci sarà. E concludo con questa citazione da un commentatore dell'Ottocento che commentava su questo Salmo e dice questa cosa molto bella. Dice, è da quasi 3.000 anni che il pio autore di questo Salmo canta un canto molto diverso davanti al trono dell'Eterno e la sua eternità non fa che cominciare. Abbassiamo il nostro capo. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la Tua parola, ti ringraziamo per i vari modi in cui Tu ci parli. Signore, ti chiediamo la grazia di mettere la nostra vita in prospettiva, di mettere i nostri problemi, le nostre sofferenze in prospettiva pensando a Cristo, a quello che ha sofferto per noi, ma anche a quello che ha guadagnato per noi. Pensare all'eternità con Cristo. Signore, noi siamo molto fragili, molto deboli, abbiamo bisogno di Te. Ti ringraziamo per questo salmo così realistico, un salmo apparentemente così cupo, ma in realtà che ci dà speranza, perché Tu sei con noi, anche quando ti nascondi. Aiutaci a credere. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.
Nascondimi sotto le ali Tue, coprimi con la Tua potente mano. Quando tuona il cielo lo esalza il mare, con Te al di sopra volerò, sopra ogni cosa Tu sei Re, mi affido a Te, so che sei Dio. Solo in Te riposo troverò, potente sei, fiducia e pace avrò. Quando tuona il cielo e s'alza il mare, con Te al di sopra volerò, sopra ogni cosa Tu sei Re. Mi affido a Te, so che sei Dio. Quando tuona il cielo e si alza il mare, con Te al di sopra volerò, sopra ogni cosa Tu sei Re. Mi affido a Te, so che sei Dio, mi affido a Te, so che sei Dio, mi affido a Te, so che sei Dio.
Ci affidiamo a Lui perché sappiamo che Lui solo è Dio. È un modo per crescere nella fede, per nutrire la nostra vita spirituale, oltre che ascoltare la Sua parola, è anche quello di celebrare assieme la cena del Signore. Ed è quello che stiamo per fare ora, cioè ci ricorderemo delle ultime parole che Gesù ha detto ai Suoi discepoli e della istituzione della cena, che ci ricorda ancora in un modo, come dire, più forte, visibile e concreto il senso e il significato del sacrificio che Gesù ha fatto per ognuno di noi. Vogliamo